testimoni di una nuova puntata di Basket Mania, pubblico di Radio Volumeri. Ben ritrovati in questa domenica mattina, la prima domenica di settembre 2017. Pronti per parlare di questo Eurobasket che ormai è iniziata da 3 giorni, questo è il 3° giorno di Eurobasket, quindi tanto divertimento con tante splendide partite, tante emozioni. Questo è il 4° giorno di Eurobasket. Un saluto da Nicola Giacobbe, ciao anche a te Ettore Alborelli, buongiorno.
Ciao Nicola, ciao a tutti i radioascoltatori.
Bene Ettore, in questa puntata di Basket Mania ovviamente iniziamo con la Scandone che ha iniziato la sua preparazione, spettacolo a Palagardito, circa 800 persone a seguire l'esordio stagionale dei ragazzi di Coach Sacripanti, guidati in questo momento da Coach Max Oldoini, un fantastico momento a Palagardito.
Poi Nicola apriremo l'ampia pagina sull'Eurobasket, approfondiremo sia l'Italia che è partita bene e anche tutto il resto delle squadre, un europeo veramente molto interessante.
Piccolo focus infine su Cecilia Zendalasini, come lo direbbero in America, e oggi trascuriamo un po' l'NBA, diciamo che
diremo giusto una pillola così.
Una pillola giusto così per farvi stare bene. Basket Mania Sport qui su Radio Flumeri, pochi minuti e siamo.
Nicola, iniziamo questa puntata 101 di Basket Mania, giusto?
100 più 1, oh, certo. Wow.
La carica dei 101,
sì,
oggi siamo
sì,
carichissimi.
La carica delle tre cifre, dai.
Allora, settimana interessante in casa Citygas con Nicola Alberani che presenta il nuovo roster e le scelte con cui è stato costruito. Tra i nazionali, Bruno Fittipaldo è pronto per allenarsi con nuovi compagni, Figlioli un po' meno. Intanto, ecco i primi passi sul parquet. La Scandone ha esordito mercoledì al Palagardito per iniziare al meglio la nuova stagione. Tanti i temi sviscerati dal match, concluso col punteggio di 72-57 a favore dei Lupi. Ieri, invece, facile successo con Cagliari per 89-55. Stasera, prima sfida vera con Sassari.
Diciamo che sono state amichevoli molto utili, sia tanto quella contro Scafati al Palagardito quanto quella vista ieri sera contro Cagliari. Due squadre di A2, però tutto sommato ottimi test per i ragazzi di Max Oldoini. Primi 2 amichevoli e primi 2 successi con Scafati e Cagliari, come abbiamo già detto, con risultato di 72-57, 89-55. Nelle sfide la cabina di regia è stata sfidata al tandem Lollo D'Ercole e Jason Rich. Leadership e carisma per 2 ragazzi che conoscono bene il campionato italiano. Grandi doti di passaggio, buone capacità di tiro da fuori. L'americano tuttavia non dovrebbe avere il compito di capocannoniere che lo ha reso famoso in Francia. L'ex Cremona ha mostrato ottime capacità relazionali interloquendo e dispensando consigli ai più giovani. Sarà uno dei leader in campo. Bene anche Dez Wells, che non si risparmia clamorose schiacciate in transizione. Potrebbe risultare utile anche in un discorso da guardia, giocando tanto con Rich quanto con Scrub. Quest'ultimo, ieri ad Olbia, è risultato il top scorer proprio insieme a Wells con 16 punti.
Le prestazioni di Figlioli in nazionale stanno facendo sognare i tifosi biancoverdi, vero Nicola?
Beh, Ariel è in forma incredibile, con la sua Italia è il gioiello che brilla di più insieme ai titolarissimi e ha conquistato l'interesse dei media internazionali. Un momento importante per l'ex Venezia che desta tanto interesse insieme all'altro lupo, ex lupo, Paul Biliga. Bruno Fittipaldo invece ha concluso la sua AmeriCup nella notte di giovedì con l'eliminazione nella fase a gironi. Finalmente Avelino potrà giocare con uno dei suoi playmaker, aspettando il guerriero Figlioli. Bisognerà aspettare ancora per Amadi Ndiaye, il countdown segna 5 giorni all'inizio dell'Afrobasket.
Nicola, ha parlato il DS Nicola Alberani, quali sono state le sue parole più interessanti?
Sì, ha parlato prima del match di Ariano Irpino il giorno prima, possiamo dire, dove si è presentato in sala stampa per presentare il nuovo roster, frutto di scelte di coerenza e di condivisione. Ma ci sono delle questioni da chiarire, la prima riguarda Joe Ragland. Il DS Irpino ha provato a trattenerlo, ma specifica con le cifre iperboliche dello scorso anno. Questa però non è stata ritenuta un'offerta ammissibile e mai arrivata una controproposta prima del 15 luglio, quando i giochi erano già conclusi per la costruzione del roster. è arrivato Fittipaldo, che ha escluso Marcus Green, è andato via Cousin, sostituito da Figlioli nel discorso italiani. Tutto questo ha aperto le porte di conseguenza a Scrub e Rich. Poi la grande occasione Laval, e dice il DS, è il ruolo dove gli infortuni si concentrano e dove non abbiamo quattro che possono slittare da centro, quindi abbiamo cavalcato questa idea. Sui tempi di recupero dopo l'intervento, riuscito con successo in settimana a Villa Stewart, sono ancora da valutare, ma si aspetterà molto probabilmente al 2018. Infine frecciata su Sean Jones, e dice: non aveva piacere di stare qui, aveva la convinzione di essere migliore di Fesenko e con lui non avrebbe giocato i 30 minuti. Ho già detto tutto a Kirill Fesenko per farlo caricare, per farlo gasare un po'.
Beh, quest'ultima dichiarazione credo sia stata la più interessante, perché fa capire anche le dinamiche di uno spogliatoio, che sono veramente complicate da poter gestire, perché ci sono varie individualità, vari caratteri diversi. Ed è veramente difficile sia per un allenatore che per un DS, quindi spesso da fuori è facile di parlare, ma perché non hai tenuto quel giocatore, ma perché non vai a prendere quel giocatore, perché poi ci sono tante dinamiche, non devi solo valutare se quel giocatore è forte in campo o no, però devi anche valutare se quel giocatore è adatto al roster e al momento della squadra, quindi diciamo ha dato uno spaccato di quello che c'è dietro al lavoro di un direttore sportivo.
Beh, non lo so, io quando penso a queste parole su Sean Jones penso anche all'ultima partita della semifinale Scudetto, quando c'è stata appunto quella scelta di schierare Sean Jones, casomai ci si chiedeva perché non provare su Sean Jones prima, perché non provare a inserirlo in qualche modo, casomai togliendoli prima, secondo me qualche un po' di ruggine all'interno dello spogliatoio poteva averla messa questo ragazzo, chissà.
Ma non credo questo non credo. Credo più che altro che Sacripanti sia stato chiaro nel dire che il suo centro titolare è Fesenko.
Assolutamente.
Credo che lui abbia fatto una scelta tecnica decisa per dire: per me, se devo scegliere, scelgo Fesenko, e quindi poi Alberani ha agito di conseguenza.
Scelto Fesenko che appunto speriamo possa tornare quanto prima. DS Nicola Alberani ha parlato della speranza almeno di averlo in tribuna per la prima di campionato, c'è anche una possibilità di averlo proprio in campo, vedremo un po' se Kirill Fesenko, che doveva essere ieri in campo contro la nazionale italiana, infatti c'è stata Italbasket contro l'Ucraina con la vittoria dell'Italia, doveva essere il titolare diciamo dell'Ucraina, non lo è stato, ma ne parleremo dopo di questa Ucraina e dell'Italbasket che stanno dando vita davvero ad una grande competizione continentale. Ettore, in pausa e poi tutto Italbasket, Eurobasket. Un sogno, meglio, un obiettivo, visto come si è arrivati a questa competizione continentale senza le varie defezioni, senza la defezione più grande, quella di Danilo Gallinari. Subito Ettore, Bellinelli da 26 punti sotto gli occhi di Popovic, e che dire, un fantastico abbraccio con il coach degli Spurs, un fantastico momento per il basket.
Soprattutto un Bellinelli che è arrivato in grandissima forma, sia mentale che fisica. Si vede la sua voglia di vincere, di essere il leader di questa squadra, e lo sta dimostrando. Che dire, vabbè, le sue giocate in attacco sono inutili, basta andarle a vedere e parlano da sé. Il problema è che l'Italia è troppo legata a Bellinelli. È palese che quando lui esce dal campo la squadra soffre tantissimo. Forse solo Aradori riesce a sopperire alla mancanza di Bellinelli con le sue giocate, altrimenti la squadra in attacco va in difficoltà. E Bellinelli nelle partite importanti credo che al massimo potremmo tenerlo fuori 2-3 minuti, dovrà giocare 36-37.
Sì, più o meno.
Per fortuna che lui è in condizioni fisiche ottime, anche ieri al 39esimo minuto ha fatto una penetrazione, un'accelerazione che ha lasciato lì sul posto gli avversari, quindi questo ci fa ben sperare. Però in linea generale, come già sapevamo prima dell'Europeo, viste le altre squadre negli altri gironi, manca qualcosa, questo già lo sapevamo, non è una novità. Però comunque le due partite, il nostro lavoro lo abbiamo fatto, perché con queste due vittorie diciamo che la qualificazione al prossimo turno, che era l'obiettivo minimo di questa squadra, è centrato, quindi certo. Per adesso va bene così. però in prospettiva non è meglio non esaltarsi troppo, perché il livello degli avversari andrà a salire.
Assolutamente sì. Dal punto di vista tattico, te va trattato anche in sala stampa da coach Messina. Tuttavia, ci sono stati tanti tiri da tre, ovviamente, tutto quello che vuoi. Però, tuttavia, tiri aperti, piedi a terra e si è arrivato meno possibile ai 24 secondi.
Non sono molto d'accordo, perché sono arrivati tanti tiri impiccati. Hanno fatto delle magie a Radori e Beninelli in tante occasioni. Tiri costruiti male, che poi sono stati messi dentro perché per il talento dei nostri tiratori. Cioè, l'Italia è una squadra di tiratori puri. Questo poi spiega i tanti tiri da tre, e la percentuale è altissima, perché sia contro Israele
52%.
Esatto, siamo oltre il 50%, che è una statistica stratosferica, perché poi tiriamo tanto. Ma non credo che sia il risultato di un grande gioco di attacco, è il risultato di avere dei fenomeni come Beninelli e Aradori con degli attributi enormi e riescono a mettere questi tiri, e poi sono in fiducia in questo periodo. Sì, ci sono arrivati dei buoni tiri sicuramente, ma troppo sporadici. Cioè, non possiamo dire che queste percentuali sono dovute a un gioco d'attacco fantasmagorico, sono dovute in parte a un buon gioco di attacco, ma soprattutto all'individualità, perché Beninelli si è preso dei tiri quasi da centrocampo, perché se li sentiva di prendere li ha messi dentro, ma dopo uno sviluppo di azione che onestamente non giochiamo il basket della Spagna, ma neanche quello della Francia. Cioè, nel senso, dobbiamo renderci conto che siamo un po' legati all'individualità.
Questa era una citazione del CT Messina che si discuteva appunto in sala stampa. Neanche io sono molto d'accordo sulla purezza di questi tiri aperti. Sì, ci sono stati alcuni tiri aperti, però non apertissimi. Serviva la panchina almeno nella partita di ieri, perché comunque la formazione ucraina doveva comunque dare, per forza di cose, dal mio punto di vista, anche un po' di riposo ai titolaristi. E quindi ieri è stata l'occasione per vedere cannonieri come Pietro Radori, come Ariel Fijoi. Tuttavia, Polbiliga, 10 passi avanti nella prima partita, 100 passi indietro nella partita di ieri.
Ma non sarei così duro, dai, alla fine lui è un giocatore così. Cioè, quelle sono le sue caratteristiche, tanta energia. Spesso anche i compagni non lo aiutano, perché gli danno dei palloni in delle zone del campo dove lui non può essere pericoloso, e gliela danno in un momento dell'azione, magari quando mancano pochi secondi, dove lui è costretto a fare un tiro, e lì poi lo esponi a fare una cosa che lui non è in grado di fare. Lo devi inserire solo in un pick and roll, non puoi certo dargli palla in post basso. È un giocatore da un certo punto di vista un po' limitato, perché non ha un largo bagaglio tecnico, e quindi deve fare quelle poche cose che sa fare. Non riesco a dire cose contro Biliga, perché il cuore che ci mette è incredibile, tanto, sì. E quindi anche i rimbalzi che ha preso in attacco sono stati fondamentali, pochi in quel momento che ha giocato, però dobbiamo sottolinearli. Gli errori sono stati tanti, però secondo me non dipende da lui, dipende dalla squadra, che poi lascia lui negli ultimi secondi dell'azione a fare delle cose che non è in grado di fare. Certo, è anche colpa sua, perché se vuole alzare il suo livello dovrebbe farlo, però gli altri lo sanno che lui è lì solo per fare solo determinate cose.
Ha beccato, diciamo, Polbiliga determinati pick and roll in fase difensiva, ha lasciato andare l'avversario, però da quel punto di vista io penso anche che non ci sia stato un adeguato aiuto da parte degli altri difendenti. Potevano fare qualcosina in più, no?
Sì, sicuramente. L'Italia ha subito tantissimi punti da un semplicissimo pick and roll centrale e il taglio del centro. Semplicissimo, però, per le caratteristiche dell'Italia, devastante, perché proprio fisicamente andiamo sotto. E quando troveremo delle scuse, cioè, se ci fosse stato Fesenko, secondo me l'avremmo persa la partita contro l'Ucraina, io credo, perché non saremmo riusciti ad arginarli. Non siamo riusciti ad arginare Pustovi, Kravtsov, che per fortuna sono giocatori di una qualità inferiore. Con Fesenko non credo ce la saremmo cavata, anche perché non ricordo, forse Kravtsov credo si sia, abbia sbagliato due o tre canestri fatti praticamente, e lì la partita poteva girare, perché era anche un momento in cui l'Italia era in difficoltà, eravamo andati sotto anche più di 5, mi sembra, a un certo punto.
Sì.
Quindi, diciamo, anche questo bisogna valutare, che gli avversari non erano di un livello altissimo, e ci siamo salvati, però le difficoltà le troveremo anche in futuro, e purtroppo è un problema dell'Italia da tanti anni di non avere un reparto lunghi all'altezza delle altre squadre europee. Non so, Cervi secondo me avrebbe aiutato, però le scelte sono state queste.
Da Tome da 4 nell'ultima parte della partita di ieri, nelle ultime fasi di gioco, possiamo dire, ad espressa domanda, è possibile domani, meglio nella partita di oggi, vedere eventualmente un Da Tome da 4? Messina è stato abbastanza categorico contro la Lituania, accoppiamenti molto molto difficili.
Sì, ma noi siamo sotto taglia con quasi tutte le squadre, forse solo con l'Islanda siamo sopra taglia, ma quello è, è un caso particolare. Non lo so. Però va dato atto per esempio a Cousin, che lui capisce il gioco. Quando c'è Cousin in campo la squadra gioca meglio, perché è più veloce a ripartare il campo, capisce qual è il compagno da servire. Quindi quando c'è lui rispetto a Biliga la squadra in attacco gioca meglio. Quindi al di là di alcune situazioni in cui c'è l'errore dell'infrazione di passo e del fallo in attacco, ci sta, è normale, però Cousin è un giocatore che capisce il basket, come si gioca in attacco, e quindi fa girare meglio la squadra sicuramente. Vorrei sottolineare la partita di Hackett, tanti errori, però comunque
Hackett direi vecchio stampo, no?
Sì, 7 rimbalzi, 6 assist, molti errori difensivi, però comunque è molto vivo. Figlioi dà un qualcosa in più, come posso dire, sicurezza alla squadra nei finali di partita.
Assolutamente sì, 4 su 5 per lui da oltre l'arco. Con lui Daniel Hackett, buona partita anche in fase offensiva, non dal punto di vista realizzativo possiamo dire, non nello score finale, tuttavia si vede che in attacco lui c'è, è una buona soluzione offensiva, tanti tagli soprattutto nelle fasi iniziali di gioco, potrebbe essere lui un'arma molto importante per il proseguo di questo Eurobasket. Ha giocato bene anche nella prima gara sicuramente, e quindi Hackett Fijoi potrebbe essere, è una soluzione per coach Messina per cercare di portare avanti queste partite, che da qui in poi saranno facili, però io penso che da qui in poi vedremo la vera Italia, l'Italia molto difensiva, o meglio un'Italia che deve giocare soprattutto bene difensivamente, e poi quello che viene in attacco possiamo dire. Oggi contro la Lituania c'è bisogno davvero di tanta tanta difesa e cercare di avere delle percentuali molto alte in attacco.
Sia contro Israele che contro Ucraina nel secondo tempo difesa di altissimo livello ha mandato completamente in confusione gli attacchi avversari. Poi quando sia colpa comunque di avversari che magari non hanno un ball handling esagerato, e quindi quando vengono attaccati soprattutto le parti esterne sono in difficoltà, lo vedremo magari questa sera contro la Lituania. La difesa di altissimo livello sugli esterni, perché poi negli interni soffriamo sempre, però fuori difendiamo davvero forte e possiamo mettere in difficoltà tutte le squadre, anche con una difesa press molto alta che fa perdere tempo agli avversari, che Messina ha utilizzato molto spesso. Vorrei sottolineare che serve un Datome che dal punto di vista statistico non sta facendo male, però alcune scelte sia in attacco che in difesa deve crescere.
Se vogliamo essere molto migliori,
se vogliamo battere le squadre più forti, abbiamo bisogno di un Datome a livello di Bellinelli, nel senso un Datome stratosferico al meglio delle sue possibilità, altrimenti non ce la possiamo fare. Vediamo un po', speriamo che cresca ancora durante il Eurobasket.
Bene Ettore, breve pausa, poi torniamo ancora con l'Ital Basket per ultime considerazioni e poi anche con la fase a gironi. Ettore, rieccoci in studio per questo terzo blocco di Basket Mania. Continuiamo con l'Ital Basket. Allora, abbiamo trattato vari punti, adesso voglio porti questa considerazione, Ettore. Direi che, visto e considerata la classifica che c'è in questo momento, visto e considerate queste due vittorie, io penso che con il quarto posto ormai abbastanza saldo nelle mani italiane, un obiettivo secondo posto possa essere un obiettivo abbastanza importante per l'Italia.
Sì, sicuramente. Dobbiamo vedere come vanno le partite. Io direi che alla fine poi la posizione del gruppo è relativa, l'importante è che la squadra cresca, che alla fine si utilizzino queste partite per crescere e per testare veramente qual è la nostra forza e qual è il nostro livello, se ci possiamo sedere al tavolo delle squadre che possono ambire a qualcosa di importante o dovremo accontentarci. Io mi sbilancio e dico più la seconda, onestamente, perché ho visto squadre che hanno qualcosa in più. Il calendario ci è stato molto favorevole, perché ci ha permesso di iniziare le due partite con fiducia, di prendere già la qualificazione e di poter giocare anche a cuor leggero contro squadre che sulla carta sono più forti di noi. Secondo me, al calendario invertito, andare a affrontare Israele e Ucraina le ultime due, dopo magari aver perso qualche partita.
Anche se ti metto l'altra faccia della medaglia, la Lituania ha dimostrato come iniziare contro la Georgia non è stato il più semplice dei compiti. Secondo me la Lituania da qui in poi difficilmente riuscirà a perdere un'altra partita in questo girone.
Sì, attenzione alla Georgia, perché è una squadra che gioca da tanti anni insieme. Hanno un Tazza Pasciuglia che, avendo vinto il titolo NBA, ora pensa di essere il centro più forte del mondo e quindi sta fornendo delle prestazioni di altissimo livello, dobbiamo dirlo. E quindi attenzione alla Georgia, perché sarà un ostacolo duro per l'Italia, come lo è stato per la Lituania.
Tuttavia, anche il Cetti Messina ieri parlava di una Georgia che ha talento, ha tanta qualità, galvanizzata anche da successo con la Lituania. Però se la partita non gira, se la squadra non va, puoi correre tantissimo, ma stai come qualcosa che ti manca dentro. Infatti era arrivata una sconfitta abbastanza netta contro la Germania, che gli ultimi 5 minuti l'ha portata completamente a casa, possiamo dire. Ma di questo parleremo fra giusto qualche minuto. Concludiamo il discorso nazionale con quest'ultima riflessione del CT Messina, e dice: bene o male si vince con un tiro da tre, beviamo l'amaro calice di preferire un rischio da due, ci stiamo livellando molto a livello NBA.
Non lo so, nel senso, dipende dalle caratteristiche della nostra squadra, cioè.
No vabbè, ma ovviamente il riferimento alle caratteristiche della nazionale italiana, che comunque
sì,
si fa di necessità virtù, ecco.
Sì, sicuramente il trend NBA è quello di tirare più da tre, questo è normale, però credo che la motivazione sia proprio per caratteristiche della nostra nazionale. Poi, nel senso, se vogliamo essere seri del basket, non è che questa sia una nazionale che gioca un basket bellissimo da vedere. Io preferirei andare a vedere le partite della Spagna, per dire, per vedere una squadra che gioca un bel basket e non ha quei numeri, quei tiri da tre come l'Italia. Quindi sì, sono più le nostre caratteristiche che poi danno questi numeri, perché molto semplicemente siamo più forti sul reparto esterni che sul reparto lunghi. È banale, ma è così.
Benissimo, Ettore, possiamo chiudere anche questo spazio dedicato lì dal basket.
Sì, 18:30 la partita oggi contro la Lituania, sempre a Tel Aviv.
Sì, sarà davvero un passo molto importante. Io mi aspetto una grande partita della nazionale, quella nazionale lacrime e sangue, che abbiamo visto meno contro l'Ucraina, però penso che difensivamente ci saranno 40 minuti molto, molto intensi e molto filo Israele, possiamo dire, rispetto alla gara contro l'Ucraina, dove c'è stato più spazio anche per le seconde linee. Oggi davvero penso che le rotazioni massimo si fermeranno a 7-8.
Sì, credo di sì, perché non abbiamo una panchina su cui possiamo contare molto, nel senso, quando ci sono i titolari in campo si vede nettamente la differenza.
Sì.
Dovranno giocare tanti minuti per poter stare a livello della Lituania, però vediamo, non è detto, vediamo un po' come si mette la partita. Vogliamo andare a analizzare un po' le altre squadre che sono nel girone.
Lo facciamo fra un minuto dopo questa canzone di Natalie, Vivo Sospesa. Ettore, ricordiamo, prima di partire con questo nuovo blocco di Basket Man, i nostri contatti: pagina Facebook, pagina Instagram, ma anche Twitter, Basket Mania Sport. Potrete trovarci sui nostri canali, sempre aggiornati, sempre a vostra disposizione anche per eventuali messaggi, mi piace, like, commenti.
Anche su Instagram, Nicola?
Assolutamente, ci evolviamo, Ettore. E siamo anche ovviamente sulla pagina YouTube, sempre Basket Mania Sport, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, poi senza dimenticare il sito bmsport.intervista.org. Ettore, questi sono i nostri contatti, è il momento però di parlare della nostra Cecilia Zandalasini, esordio in WNBA per la ragazza Libroni. Grande grande soddisfazione per la nostra italiana, la nostra azzurra, 21 anni, esordire così in WNBA fa davvero benissimo al nostro movimento e ai supporters di cui ha bisogno la nazionale italiana, perché davvero il basket femminile potrebbe essere una grande occasione, tanto di spettacolo quanto per il business che ci vorrebbe essere alle spalle.
È più bello raccontare, diciamo, parlare della parte romantica di questa storia che della parte tecnica. E la parte romantica è pensare a una ragazzina che inizia a giocare a basket nella provincia italiana, con tutte le sue difficoltà che annesse e connesse, e poi trovarsi dopo neanche tanto tempo a calcare i parquet della WNBA, che è il top del basket femminile, e a trovarsi in una città americana come Minnesota a giocare con le giocatrici più forti del mondo. Direi che è una bella sensazione per lei, ma anche per noi, sono i migliori rappresentanti della nostra nazione. È veramente un orgoglio poter esportare una ragazza del genere, che poi si vede che ha dei valori ed è un fenomeno sul parquet ma anche fuori, e quindi possiamo solo essere orgogliosi.
È un fenomeno quello riguardante Cecilia Zandalasini, un fenomeno da seguire, da esempio, un fenomeno che a mio punto di vista ha avvicinato tanti ragazzini intorno alla sua età, anche età minore, al mondo della WNBA, un mondo in cui il basket è davvero a 360 gradi, ritmi elevatissimi che le leghe europee secondo me sognano. E davvero è bello vedere, è spettacolo vedere una partita della WNBA con giocate spettacolari, giocate pazzesche, in 40 minuti di gioco davvero succede di tutto. E adesso con le sue Minnesota Lynx, che si apprestano appunto a vivere questa esperienza ai playoff, può avvicinare il fenomeno Zandalasini al basket tanti ragazzini e ragazzine.
Eh sì, speriamo che sia così, e speriamo che si riesca a creare una nazionale intorno a Cecilia che possa ottenere degli ottimi risultati, perché altrimenti sprecheremmo il suo talento, che è immenso.
E io penso che un bel movimento, tanta attenzione lo stia dando questa ragazza Cecilia Zandalasini. Speriamo che i prossimi passi della Zandalasini dopo i primi due punti WNBA siano una maggiore convinzione dei propri mezzi, tra tante giocatrici pazzesche, Maya Moore davvero fantastica, ma giusto per dirne qualcuna all'interno di questi Minnesota Lynx che davvero potrebbero far innamorare tanti ragazzini. E poi, che dire, l'entusiasmo ai primi due punti di Zandalasini, davvero pubblico in visibilio, compagni di squadra forse ancora di più, che dire.
È una ragazza facile da voler bene, cioè la vogliamo bene noi che non la conosciamo, ma solo per vedendola in campo, vedendo l'atteggiamento, avendo sentito così qualche intervista, però ti viene automatico, perché è, come posso dire, proprio una ragazza, le direi pura, nel senso che ama giocare, ama il basket, e poi lo si vede, ed è credo anche una persona educata, che non è facile da trovare nei professionisti di oggigiorno. A me mi ha molto colpito in un'intervista che ho seguito su Sky, molto bella, quando il famoso fallo antisportivo che ci ha estromesso dai mondiali non ha mai accennato ad un errore arbitrale, ma lei diceva: io la notte dopo non sono riuscito a dormire perché pensavo che il fallo lo dovevo fare in un altro modo, e quindi nel senso si è data le colpe anche per, diciamo, un'interpretazione arbitrale che poi tutti hanno detto che era stata esagerata, però lei in cuor suo pensava a un suo errore, quindi questo fa capire anche l'approccio al gioco che è ottimo, ed dovrebbe essere per tutti così.
Chiudiamola così, purtroppo, meglio, per fortuna, dopo le tante richieste di matrimonio che abbiamo visto in Italia per Cecilia Zandalasini, anche in America inizia ad affiorare qualche richiesta per la ragazza. Vediamo. Beh, un po' se... Bene, Ettore, torniamo però al basket maschile, torniamo all'Eurobasket, torniamo agli altri gironi o meglio anche al girone della nazionale, per vedere un po' come si stanno muovendo le altre squadre. Tante sorprese, tanti elementi che insieme a Paciule si stanno mostrando per quello che sono davvero. Da dove vogliamo partire? Partiamo da...
Allora, no, volevo partire da una considerazione generale, parlando dei giocatori NBA che sono venuti a giocare questo europeo, che sta facendo la differenza. Si vede la differenza, ma non perché sono giocatori di grande livello, altrimenti non sarebbero arrivati in NBA, quindi basta con queste cavolate che i giocatori NBA arrivano in Europa e non si adattano al gioco europeo, basta, non lo diciamo più. E soprattutto è un gioco di altissimo livello, anche se ci sono molte assenze, però devo dire che il livello è molto alto.
Sì, un grandissimo livello che si è visto anche in alcuni giocatori. Basti pensare ad un Porzingis di turno che davvero ha fatto benissimo, ha impressionato tanto nella prima partita quanto nella seconda con la Lettonia. Porzingis, stavamo dicendo, davvero tanto spessore per il gigante lettone, che è soltanto uno dei vari giocatori dell'NBA che si stanno mettendo in evidenza, insieme anche a Paciulli, insieme a tanti altri. Adesso aiutami con qualche altro nome.
Markkanen,
assolutamente sì, e l'idea che non ci siano i vari Teodosic, Antetokounmpo oppure i vari Gallinari, davvero è un rimpianto per questo Eurobasket che è anche meno attrattivo, possiamo dire, anche perché non vale né un accesso alle Olimpiadi né un accesso ai Mondiali, quindi questa è un'altra chiave su cui bisogna ragionare.
Sì, però, visto che adesso gli europei si giocheranno ogni 4 anni, forse qualche giocatore che gioca in NBA la nazionale la vedrà tra 4 anni, quindi forse un po' gli mancherà.
È un'occasione che non va sprecata, mettiamola così. Bene, Ettore, scegliete un girone. Va bene.
Allora, per quanto riguarda il nostro girone, siamo a punteggio pieno insieme alla Germania. Germania guidata da Schröder. Sappiamo, la Germania è legata a Schröder. Non so se è una cosa positiva o negativa, perché è un giocatore che ti dà tanto, ma ti toglie anche molto. Noi l'abbiamo sofferto tantissimo 2 anni fa a Lille. Vedremo un po', sono passati 2 anni, lui non è che sia cambiato molto come giocatore, è sempre lo stesso, quindi
vederlo, però.
Vediamo un po', di sicuro è uno, diciamo, dei candidati MVP a questo europeo, se vogliamo metterla così, insieme al nostro Bellinelli, che sicuramente
diciamo che un altro giocatore della Germania, Thais, che potrebbe essere un giocatore utile anche in chiave NBA, parteciperà al prossimo campionato americano. Ma diciamo che ieri la Germania contro la Georgia ha dato prova di grande solidità, tanto difensiva quanto offensiva, con gli ultimi 5 minuti in pieno controllo del match contro giocatori della Georgia, che fino al giorno precedente erano in entusiasmo completo per la vittoria contro la Lituania. Quindi ha fatto, secondo me, uno dei colpi più importanti la Germania nella partita di ieri.
Lituania che ieri si è ripresa dalla sconfitta contro la Georgia battendo Israele 88-73. Non so come la vedi questa Lituania, che sarà la nostra prossima avversaria.
Io penso che la Lituania è la bestia nera storica per la nazione italiana, però io penso che l'Ital Basket, con l'approccio mentale della prima partita, possa davvero portare delle soddisfazioni a casa. Vediamo un po'.
Passiamo al girone A, che si gioca invece in Finlandia a Helsinki. Europee, diciamo, itineranti, anche molto distanti tra Finlandia e Israele. Allora, nel girone in questo momento a punteggio pieno c'è la Slovenia di Goran Dragic. Anche lui è venuto qui a fare questo europeo e sta facendo grandi prestazioni
insieme a Doncic, direi, tanta roba.
Doncic, che addirittura si parla di possibile prima scelta NBA al prossimo draft.
Tanta roba. Lascia in imbarazzo per gli assist che fa, davvero fantastico.
E quindi secondo me è una Slovenia che è una squadra molto interessante, che può anche ambire ad arrivare tra le prime 4, secondo me. E ha battuto la Polonia nella prima partita 90-81. e poi ha battuto 78-81 in una partita molto difficile i padroni di casa della Finlandia. Nel girone c'è la Grecia, che abbiamo affrontato in preparazione. Grecia, Polonia, Francia e Finlandia, tutte e tre sono a una vittoria, quindi un girone più equilibrato di quello che ci si poteva aspettare all'inizio. Francia battuta dalla Finlandia nella prima partita 84-86.
Che partita la Finlandia, davvero ha portato a casa un successo contro la Francia con un Markkanen stellare, direi stellare. Certo, sono state solo le triple decisive, però fa un gioco di squadra davvero eccezionale, tanto talento per il giovane finlandese.
Io la Finlandia ne abbiamo già parlato, ti ricordi quando l'affrontammo due partite consecutive in preparazione? È veramente una squadra che gioca un bel basket, quello è un bel basket. Poi gli manca qualcosina di talento, però veramente complimenti al loro allenatore, perché giocano un basket veramente bellissimo da vedere. E poi hanno questo fenomeno Markkanen, l'anno prossimo lo vedremo in NBA e sarà veramente un bel vedere. È un giocatore di più di 2,10 metri, che però la mette per terra come un Kevin Durant, quindi attenzione, il fisico non è lo stesso, però la tecnica sì. Nel girone c'è l'Islanda, che sta soffrendo, ha perso le due partite sia contro la Grecia che contro la Polonia nettamente, quindi sembrerebbe tagliata fuori dal discorso qualificazione.
Potrebbe perdere male anche le restanti, visto che dovrà affrontare Francia, Slovenia e non mi ricordo quale era quell'altra, però diciamo che per l'Islanda
Grecia,
per Grecia la prima, se non mi sbaglio, Grecia e Islanda.
Sì, esatto, ha perso quindi
con la
Polonia,
con
Polonia.
La Slovenia, manca la Slovenia,
sì,
quindi sarà molto dura per la squadra islandese. Poi altro girone, Spagna, direi caput mundi.
Sì, Spagna in questo momento è la squadra che ha fatto vedere il basket migliore insieme alla Finlandia, però naturalmente con giocatori diversi. Due vittorie per la Spagna contro Montenegro e due vittorie nette, 99-60 e 93-56, la seconda contro la Repubblica Ceca. Tiene il passo la Croazia, che ha battuto l'Ungheria all'esordio 67-58, non senza difficoltà dopo due quarti in cui la partita era stata equilibrata, e poi la Croazia è andata a vincere anche la seconda partita un po' più nettamente contro la Romania 74-58. Diciamo che forse la Spagna ha trovato un girone abbastanza semplice,
sì,
perché comunque Repubblica Ceca, Romania e Ungheria non mi sembrano proprio tra le migliori squadre europee. Però la Repubblica Ceca è una squadra interessante, forse Romania e Ungheria un po' meno, mi sembrano le squadre in generale più deboli di tutto l'europeo.
Benissimo, benissimo. E poi c'è l'ultimo girone, quello con Belgio, Gran Bretagna e altre.
Sì, c'è stata la sorpresa Russia. C'è stata la sorpresa Russia, che è riuscita a battere la Serbia. La Serbia che aveva dato un'ottima impressione nella prima partita, poi Serbia che è caduta incredibilmente contro la Russia. Quindi attenzione alla Russia, che comunque ha vinto anche contro la Turchia la prima partita 76-73, e poi è andata a battere anche la Serbia 75-72. Serbia molto legata alle giocate di Bogdanovic, leader indiscusso della squadra.
Sì. Serbia che anche nella prima partita non è che aveva fatto l'ultra impressione contro la Lettonia, che è una delle sorprese di questo torneo. Siamo proprio in 55 spaccato. La Lettonia, una battuta veloce sulla Lettonia.
No, secondo me può essere la sorpresa, sarà difficile per tutti da battere. Certo, non ha forse una panchina molto lunga, però ha dei fenomeni in squadra.
Benissimo, Ettore, grazie per averci ascoltato anche questa puntata di Basket Mangler numero 100+1. Ettore, una buona domenica a te e buon basket a tutti.
E buon pranzo domenicale a tutti.
Ciao, ciao.
Ciao. Se è stato difficile non arrivi nel suo luogo, ma muovi i primi passi e vedrai che ci arrivi da solo.